Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, interamente pensata per guardare al mondo e alla società attraverso lo sguardo dei nostri cugini non umani. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Partiamo con una notizia di importanza mondiale, dal momento che il 3 marzo scorso si è celebrato in tutto il mondo il World Wildlife Day, la giornata che l'ONU ha deciso di dedicare alla fauna selvatica. Il tema di quest'anno, lanciato dalle Nazioni Unite, è «Il futuro delle specie selvatiche è nelle nostre mani». Slogan appropriato, ma anche imbarazzante per il nostro paese, che si sta accingendo a restringere la protezione del lupo e a concedere la soppressione di decine di esemplari sotto le pressioni di allevatori e cacciatori, infastiditi dalla concorrenza del re dei predatori.
Il lupo è una specie simbolo per il WWF Italia, che quest'anno compie 50 anni di attività. Proprio negli anni 70 fu il WWF a promuovere la prima ricerca in Italia sulla specie lupo, e questa ricerca rivelò che ne erano rimasti un numero veramente esiguo, poche centinaia di esemplari, al punto che si pensava che ormai fosse a rischio la sua sopravvivenza. Dopo un periodo di ripresa della specie a 50 anni di distanza, il lupo sta di nuovo rischiando grosso. Il WWF ha lanciato la petizione #SOSLupo, rivolta al ministro dell'ambiente Gianluca Galletti e al presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome Stefano Bonaccini, in cui si chiede di cancellare dal nuovo piano per la conservazione e gestione del lupo l'ipotesi di uccisioni in deroga alle norme di tutela e di mettere in pratica le soluzioni alternative possibili per una pacifica convivenza con la specie lupo. In occasione del World Wildlife Day, il WWF ha anche realizzato un dossier che si intitola «Cattivo a chi?», in cui si ripercorre la storia della tutela di questa specie in Italia e si svelano alcuni segreti sul comportamento e le strategie di convivenza possibili.
Il 20% dei lupi muore per mano dell'uomo. Nei Monti Sibillini, ad esempio, negli ultimi 6 anni sono stati ritrovati 18 lupi morti, quasi 2 l'anno. 9 esemplari sono stati investiti da mezzi a motore e 9 sono morti a causa della persecuzione diretta. Nel Parco Nazionale della Maiella, nell'ambito del Life Wolf Net, su 10 lupi radiocollarati, 4 sono finiti nei lacci. In alcuni contesti territoriali il fenomeno appare preoccupante e in veloce recrudescenza, come nella provincia di Grosseto, dove solo nei primi 40 giorni del 2014 sono stati rinvenuti 10 esemplari deliberatamente e barbaramente uccisi e in alcuni casi anche esposti in modo macabro nelle piazze dei paesi.
Restiamo sul tema dei selvatici e ci occupiamo stavolta di un altro animale sotto attacco, a livello stavolta europeo. L'animale è lo scoiattolo grigio. Nel parco Valle dell'Ambro, vicino a Monza, sono state sequestrate delle gabbiette con tanto di esche che la polizia provinciale pensava fossero state posizionate da bracconieri senza scrupoli.
Ma così non era, e la nostra Sherlock Holmes senza pipa, Roberta Marino, ancora una volta ha svolto un'indagine parallela che, ironia della sorte, scagiona i bracconieri monzesi.
Se volete scoprire i veri colpevoli, ascoltate il servizio.
Sono con Stefano Martinelli, presidente dell'associazione La Collina dei Conigli Onlus di Monza. Ci siamo qui per parlare di una vicenda recente riguardante lo scoiattolo grigio nel parco di Monza. Sono state trovate delle trappole da parte di chi?
La polizia locale ha trovato una trappola che ha identificato come trappola per scoiattoli in quanto c'erano all'interno ghiande e nocciole. La trappola non era identificata, non aveva nessun cartellino e quindi la polizia locale l'ha giustamente rimossa e sequestrata, sospettando un caso di bracconaggio. Appena la notizia è stata pubblicata, c'è stata un'informazione da parte del parco della Valle dell'Ambro che ha detto: no, quella gabbia fa parte di un mio gruppo di trappole che abbiamo installato per la cattura degli scoiattoli grigi. La cattura degli scoiattoli grigi in Piemonte, in Lombardia, in Umbria e in Liguria è in atto da tempo come parte di un progetto che viene pubblicizzato come progetto di protezione dello scoiattolo rosso e prevede l'eliminazione fisica, cioè ovvero l'uccisione degli scoiattoli grigi, in quanto secondo quest'idea sarebbero gli scoiattoli grigi a causare la limitazione e la riduzione di numero dello scoiattolo rosso. In realtà l'idea che siano gli scoiattoli grigi a causare la riduzione dello scoiattolo rosso è completamente falsa o priva di vere basi. Tutti gli studi che lo sostengono sono studi di tipo unilaterale che volontariamente o non volontariamente ignorano il contenuto di studi diversi. In ogni caso sono costretti ad ammettere che la vera, unica e principale causa della riduzione dell'areale dello scoiattolo rosso è la distruzione del suo habitat e la trasformazione in aree urbane di aree prima boschive, oppure la frammentazione delle aree boschive in modo tale da non permettere più lo spostamento dello scoiattolo rosso. Tant'è vero che è riscontrata anche in paesi, in aree dove non esiste lo scoiattolo grigio. La logica conseguenza sarebbe: per difendere lo scoiattolo rosso dobbiamo ripristinare il suo habitat, ma ripristinare il suo habitat vuol dire combattere la cementificazione del suolo, vuol dire combattere la distruzione delle nostre campagne attraverso le autostrade, le nuove reti ferroviarie inutili, la distruzione causata dalle monoculture che vengono poi utilizzate per la produzione agricola industriale. Piuttosto che ripristinare un habitat, è molto meglio e molto più facile trovare un capro espiatorio. Questo capro espiatorio è lo scoiattolo grigio. E l'operazione che viene condotta qua al Parco di Monza è stata condotta in totale opacità e senza trasparenza. Tant'è vero che nemmeno il comune di Monza, nel cui territorio rientra completamente il parco, era stato informato, nemmeno le guardie ecologiche volontarie erano state informate. Tutto ciò non è un sbaglio, una dimenticanza, e secondo noi è frutto di una volontà precisa di operare in modo opaco. Prima di tutto che la cittadinanza sia informata correttamente della realtà dei fatti, possa farsi la propria opinione e possa quindi esprimere nei modi più appropriati la propria eventuale contrarietà a questo progetto.
Come si potrà fare e come ci si può informare?
Cercheremo di tenere informate tutte le persone attraverso sia la nostra pagina Facebook che il nostro sito, ovviamente La Collina dei Conigli, allo stesso modo il nostro sito è lacollinadeiconigli.net. Invitiamo per chi ha anche interesse ad approfondire a visitare la pagina che si chiama scoiattologrigio.org, dove troverete molte risposte.
È da molto tempo che non va in onda la rubrica Visti da vicino. Ci mancano tanto gli incontri con i singoli individui animali guardati nella loro unicità ai quali eravamo abituati. Oggi abbiamo il piacere di riproporre una storia animale e si tratta della storia di un piccolo grande eroe. Sentiamo.
Ciao
raccontaci qualche storia significativa di qualcuno di questi animali.
Allora, uno proprio che... Ma però non c'è sta più. Quando è scoppiato l'incendio c'era un cane, e poi c'è tutta la storia su quattro zampe, che il vicino qua insomma ha preso fuoco un pezzo del canile.
Qui?
Qui sì, ma non va fuoco il canile, ha preso fuoco un pezzo della, poi o è stato qualcuno, o è da solo, ha preso fuoco. Da solo un po' più a fuoco niente, che manca la corrente che era là. E c'era un cane Billy che ha salvato otto cani che stavano con lui, ha strappato tutte le porte sotto per farli uscire e se li portati tutti nella buca, solo due non è riuscito a salvarli. Perché se deve andare partito l'incendio, lui non gliel'ha fatta strappare le gabbie. Perché poi, se hai capito, perché io quando sono arrivati i pompieri, dico, ma i pompieri non credo si mettono a piegare i cancelli, che li spengono e se ne vanno. Erano tutti piegati sotto, tutti i cani che erano salvati, i cancelli erano piegati sotto, in fuori. Perciò lui, dato che era libero, l'ha tirati, ha fatto uscire tutti, meno che due che poletti sono morti bruciati. Però con chi tavi, i pompieri si era doloso.
E dopo Billy, l'eroico cane pompiere che ha salvato la vita dei suoi simili durante un incendio, passiamo a Gina, un altro individuo dalla spiccatissima personalità. Su Gina ci sono due episodi che bisogna assolutamente raccontare. Uno è quello del suo rapporto difficile con i bambini e poi un'eccezione.
Lei era sempre paura dei bambini, cioè era sempre tanto attenta perché si stava maltrattata dai zingaretti quando stava al campo 9. Un pomeriggio, passando da un amico a Piazza Vittorio, c'era il portiere che c'aveva un bambino down. Lei l'ha visto, o se ha capito che il bambino c'aveva qualcosa, è diventato amico di sto bambino. E due volte a settimana lei sta con questo bambino tranquillamente. Lo tiene fino a verso 10 e 11, sta con lui, vive con lui due volte a settimana, il bambino è tutto contento. E lei anche, perché lei si fa fare tutto da questo bambino, perché è una cagnolina molto, molto istruita. Sarà cervello per capire quando uno sta poco bene o capisce le situazioni molto dell'essere umano, che noi esseri umani non capiamo i loro.
E quando tu eri in ospedale?
Quando sono stato ricoverato in ospedale, operato, per farla mangiare, io col via voce del telefono la chiamavo al telefono, dico: Gina, mangia, che mo papà poi viene. E un signore che stava a fianco a me col letto dice: oh, ammazza, e che parli così con tuo figlio a farla mangiare? Dice: no, la cagnolina. E tu con tutti questi dubbi addosso sta a pensare al cane? E sì, e pensa a te, e penso sì alla cagnolina. Se no lei non mangiava. E allora gli parlavo per telefono e lei qualcosa mangiava, però quando si ritornava all'ospedale era sciupata a 3-4 etti.
Che su una cagnolina così piccina è tanta roba.
E se vedeva subito. Calzino, basta per favore.
Ora invece è in piena forma.
Sì, Gina adesso corre, ride con tutti. Basta che adesso gli dico fuori, comincia. La vede? Guarda. Gina, andiamo, forza. Andiamo Gina, forza. Dai.
Non gli è piaciuto.
Il 18, 19 e 20 marzo 2016 si svolge a Milano Fa la cosa giusta, la più grande fiera italiana su biologico, chilometro zero, moda critica, mobilità sostenibile, turismo responsabile, consumo consapevole. Fa la cosa giusta da sempre si propone come un luogo di incontro e scambio per tutti i cittadini e le realtà desiderose di vivere secondo criteri di sostenibilità. Tuttavia, come abbiamo più volte fatto notare nei nostri servizi, dal momento che ogni anno l'abbiamo visitata, nei gruppi di acquisto solidali e nelle fattorie biologiche che sono al centro di questa fiera, la solidarietà che viene proclamata non viene poi praticata da espositori e visitatori verso gli altri animali, che anche in questi ambienti vengono considerati come cibo, come ingredienti, non certo come esseri viventi, sensibili e meritevoli di rispetto.
Quest'anno, dopo tanti anni in cui abbiamo visto crescere un settore di espositori cruelty free e vegan alla fiera Fa la cosa giusta, abbiamo deciso di andare a partecipare con uno spazio nostro. La redazione di Restiamo Animali avrà quindi uno stand, come gli altri espositori, che agevolerà gli incontri e le interviste. Faremo anche alcune dirette grazie alla collaborazione delle emittenti che ci mandano in onda e porteremo materiali e il nostro messaggio, che certamente è diverso e più radicale rispetto al discorso che fanno le fattorie biologiche e didattiche che allevano animali.
Siete tutti invitati a venirci a trovare. Abbiamo predisposto anche dei materiali informativi e divulgativi in formato digitale, in particolare una chiavetta USB contenente una selezione del meglio di Restiamo Animali, le migliori interviste, i migliori servizi, gli incontri con gli animali più significativi, e quindi vi aspettiamo a Milano il prossimo fine settimana.
E se siete interessati a visitare la fiera Fa la cosa giusta di Milano, troverete tutte le informazioni nel sito internet falacosagiusta.org.